Siete pronti ad abbandonare la vostra comfort zone? State per ascoltare Favole per bambini cattivi, un podcast scritto da Sebastiano Bianco, una serie di racconti per adulti che esplorano il lato oscuro della natura umana. Se state cercando svago e divertimento, questo podcast non fa per voi. Nella splendida valle, tanto cara al famoso scrittore Ernest Hemingway, dove il fiume Trebbia scende schivando ripide montagne e creando insenature, gole profondissime, piscine naturali così belle da togliere il fiato, c'era il paesino di Zerba, il più piccolo agglomerato di case della regione, abbarbicato sull'ultima montagna che divide la Val Trebbia dalla Val d'Aveto. Un posto selvaggio, inospitale. Un antico segno della civiltà sprofondato nella vastità della natura. Pare infatti che il suo nome, Zerba, derivi dai cartaginesi e più precisamente dai soldati feriti che avevano disertato l'esercito di Annibale, il quale proprio in quella valle aveva affrontato e sconfitto i Romani. Da tempi antichissimi l'uomo aveva scelto di vivere su quelle impervie anguste montagne. I suoi abitanti erano persone di poche parole e con la schiena rotta dal lavoro nei boschi e sui campi, così ripidi che se non ti sbrigavi a raccogliere il grano quando spuntava, dicevano, il giorno dopo lo raccoglievano quelli di Travo, un altro paese in fondo alla valle. Gente con la pelle dura come il cartone, screpolata dal freddo e dal vento, che in inverno diventavano terribili. In primavera, però, il paesino di Zerba sbocciava come una viola selvatica. All'alba, quando il sole cominciava a scaldare e asciugava la rugiada della notte prima, l'odore dei pini silvestri si spargeva per tutto il paese, su tutte le case e inondava la valle. Quando la natura smetteva di accanirsi e dava un po' di tregua a questa povera gente, quel posto diventava un paradiso che durava 30 giorni circa, alla fine dei quali violentissimi temporali lo facevano sprofondare di nuovo nel gelo e nella nebbia. A quel tempo il paese contava 13 fuochi. Ogni famiglia era composta da un padre, una madre e due o tre bambini. Questo è facile intuirlo, visto che le distrazioni erano poche e si andava a letto presto. Gli unici che avevano un bambino solo erano i tiraboschi. In realtà era una bambina di nome Alba, che però si faceva chiamare Luna, e guai a contraddirla. Ti mollava un calcio negli stinchi che ti faceva vedere le stelle. Non aveva paura di nessuno e nonostante non fosse la più grande dei bambini del paese, Luna era il capo indiscusso. Si era scelta quel soprannome proprio perché era il contrario del suo vero nome e perché le piaceva dormire fino a tardi, cosa molto inusuale da quelle parti. Era un vero bastian contrario, sempre pronta ad attaccar briga con tutti. Si sentiva spesso sola e incompresa a causa di questo suo modo di fare. Solo uno la capiva veramente, il suo amico immaginario. Nonostante Luna avesse ormai compiuto i 12 anni, diceva ancora di vedere questo bambino, che non le faceva solo compagnia nei momenti di solitudine, ma stava con lei sempre, senza abbandonarla mai. Lei gli parlava e lo trattava come se fosse un bambino vero. Tiraboschi, padre e madre, cominciavano a preoccuparsi, poiché questa strana fantasia andava avanti da parecchi anni e, anziché svanire, si fortificava in Luna, tanto da farla diventare lo zimbello del paese. Tiraboschi padre non sopportava più gli sfottò degli altri genitori e aveva cominciato ad andarci giù pesante col vino. Luna sapeva cosa pensavano gli altri di lei, ma non le interessava. Lei era convinta che fossero gli altri a non capire, perché lei lo vedeva veramente questo bambino e credeva in lui ciecamente. Spesso capitava che qualcuno si azzardasse a prenderla in giro e lei per un po' stava al gioco, ma quando passavano il segno, lei o il suo amico immaginario gliela facevano pagare. In paese si racconta di strani episodi in cui Luna era riuscita a sopraffare bambini molto più grandi di lei. Una volta addirittura Pindamer, l'ubriacone del paese, un omone gigantesco e con la pancia grossa e dura come la pietra. Per questo tutti i bambini la temevano e anche se la consideravano un po' toccata, Luna era il capo indiscusso. Durante i giochi, fratelli e sorelle si davano manforte a vicenda, cercando sempre di vestirsi con gli stessi colori, per meglio riconoscersi nella calca delle zuffe che spesso capitavano. A parte Luna, naturalmente, che fratelli e sorelle non ne aveva. Le pochissime volte che era toccato a lei stare sotto a nascondino, era sempre riuscita a scovarli tutti, persino quella volta che uno dei losi si era nascosto tra i maiali e aveva rischiato di essere mangiato vivo. Gli altri bambini non si spiegavano come mai Luna da sola riuscisse a batterli sempre. E questo creava in loro un misto di timore, rabbia e attrazione nei confronti della bambina. Luna insisteva che non era da sola. Il suo amico l'aiutava. I tiraboschi erano convinti che quella stranezza che affliggeva la loro bambina era da attribuire al fatto che, a differenza di tutti gli altri bambini, Luna non aveva fratelli o sorelle. Si era inventata un amico immaginario per colmare un vuoto e sentirsi uguale agli altri. In un campo di grano fresco di taglio, appena fuori dal paese, ci sono più di 20 bambini in cerchio. Un paio di ginocchia magroline piene di croste spuntano da sotto una gonna tutta sgualcita. Sono di Luna, che sta facendo la conta. Come sempre, inizia prima dai fratelli Groppi, poi le sorelle Fiordaliso, per poi passare agli Zurlini. Pimperepette nuse, pimperepette pam. Pimperepette nuse, pimperepette pam. Luna è quasi alla fine della conta. Alla sua destra restano solo i gemelli Bovi, due ragazzini di 13 anni vestiti di rosso, coi capelli rossi, ma così rossi da farli sembrare due diavoletti. Improvvisamente il cerchio di bambini si rompe. Tutti hanno capito che toccherà a Luna. Lo sanno come fa la conta, la conoscono. Alla fine uscirà lei. Toccherà a lei stare sotto a nascondino e gliela faranno pagare finalmente. Questo pensavano i bambini che si erano accalcati intorno a Luna, che improvvisamente rallenta il ritmo della conta. I bovi la guardano con un ghigno satanico, mentre Luna riprende veloce. Pim, tocca il petto del primo bovi. Perepette, tocca nel vuoto, in mezzo ai due gemelli. Pam, tocca per ultimo il secondo bovi. Tutti restano basiti. Sanno che senza quel tocco nel vuoto sarebbe toccato a lei. Ci avevano messo una settimana per calcolare quanti bambini dovevano esserci nel cerchio per fare uscire Luna, e adesso che c'erano riusciti, lei li stava imbrogliando con un misero trucco. «Non è giusto!» tuona uno dei bovi. «Sì, non è giusto!» gli fa eco il gemello. In coro le sorelle Fiordaliso. «Non è giusto, non è giusto!» Tutti i bambini si schierano dietro i due gemelli, che continuano ad inveire contro la bambina, che comincia a indietreggiare. «Siamo stanchi, non ne possiamo più!» Sembra una scena dell'Antico Testamento in cui il popolo si prepara a linciare il suo messia. Luna si volta di scatto, facendo roteare nell'aria le sue trecce nere e stoppose. Tutti fanno un salto indietro, come se la bambina avesse scoccato un colpo di frusta. «Cosa c'è che non va?» chiede Luna con la sua voce sottile sottile, ma con quel tono sicuro dei grandi che fa tremare i bambini. I bovi si guardano per farsi coraggio e cominciano a chiederle spiegazioni di quel tocco nel vuoto. «Non c'era nessuno!» fa il primo bovi. «Sì, non c'era nessuno!» gli fa eco l'altro. «Ha imbrogliato!» urlano in coro i due gemelli. La bambina con dolcezza dice: «C'era Bruscolino!» «Chi?» urla una voce in mezzo al gruppo. «Bruscolino, il mio amico. Voi non lo potete vedere perché a lui non gli va di farsi vedere da voi. Primo perché è timido, poi perché dice che voi... Vabbè, lasciamo perdere che è meglio.» «Questa volta no! Non questa volta!» I bambini continuano in coro, ormai fomentati e in vena di rivoluzione. Luna non accenna al minimo indietreggiamento quando il gruppo di bambini avanza verso di lei. I più grandi davanti a fare da scudo ai più piccoli, che da dietro aizzano e spingono i loro fratelli. Il più grande di tutti, Pastorini, si pianta davanti a Luna. La testa di Luna raggiunge appena l'ombelico del giovane uomo, che come un gigante incombe sopra di lei e le dice: «Bruscolino non esiste.» «Sì che esiste, è proprio lì.» «Ah sì?» continua il ragazzone. «Allora descrivimelo.» «Sì, descrivicelo, dai, dici com'è fatto?» urlano i bambini più piccoli aggrappati alle ginocchia di Pastorini. Luna volta la testa verso destra a guardare il campo vuoto che finisce tra i pini silvestri. Fa un gran respiro e comincia la descrizione. «È alto più o meno come me e porta un paio di pantaloni dello stesso colore del mio vestito. La camicia invece è...» «Cosa?» si interrompe Luna come se ascoltasse qualcuno che dal campo vuoto le sta parlando. Poi improvvisamente esplode in una fragorosa risata. Pastorini, spiazzato e con tono incerto, chiede: «Perché ridi?» Luna, sempre ridendo, gli dice: «Mi ha detto una cosa su di te!» Poi ancora giù a ridere.
«Ma smettila!»
«Sì, smettila!» inveiscono i bambini. «No, è vero!» dice la bambina. Pastorini guarda il campo vuoto e poi urla a Luna: «Tu ci prendi in giro!» «No, è vero! Ma c'è una cosa che ancora non ti ho detto della sua faccia.»
«Che cos'ha la sua faccia?»
chiede Pastorini un po' allarmato. «È come la testa di un orso. Il corpo no, quello è come il nostro da bambino. Ma la faccia...» Luna avanza verso il ragazzone che intimidito indietreggia, mentre gli altri bambini si scansano. «È tutta ricoperta di pelo. E sai cosa gli piace mangiare?» Pastorini fa no con la testa, mentre indietreggia sempre più velocemente. «La torta di mele che fa mia madre. La divora in un boccone. Gnam!» Al ragazzone scappa un gemito di paura, perché la sua bocca è piena di grossi denti! Luna fa un balzo verso Pastorini, che inciampa sui bambini piccoli e cade col sedere nello sterco di vacca. I bambini scoppiano in una risata clamorosa. Il giovane uomo, colpito nel suo orgoglio, salta in piedi inferocito, mentre Luna continua ad infierire contro di lui. «Allora Bruscolino aveva ragione a dire che puzzi!» Altra risata che arriva come una scudisciata sulla schiena del povero Pastorini, che, umiliato nel profondo, perde la testa. Accecato dalla rabbia, afferra la bambina per il collo e la solleva da terra. Le risate dei bambini si spengono immediatamente. Luna sventola in aria come una bandiera, aggrappata alle forti mani del ragazzone che continua a stringerle il collo. Improvvisamente, nella convulsione del movimento, una treccia, a cui era legato un fermaglio di legno a forma di ciliegia, colpisce veloce come un insetto l'occhio di Pastorini. Il ragazzone accecato molla la presa e la bambina cade a terra quasi svenuta.
«Mi ha accecato! Non ci vedo! Non ci vedo più! Non ci vedo!»
Urla Pastorini reggendosi l'occhio con le mani e correndo per il campo come un cinghiale ferito. Luna si riprende a fatica, appena in tempo per vedere il suo goffo aggressore che scivola su altri escrementi di vacca e tutti giù a ridere. Luna si volta verso il campo vuoto e dice: «Grazie, bruscolino!» I bambini terrorizzati si guardano intorno. Nessuno osa fiatare. Quello fu l'ultimo avvenimento dell'estate, di cui si parlò per settimane in paese. I pochi giorni di tregua che la natura concedeva ogni anno erano quasi finiti e tutti si stavano già preparando all'inverno. Accatastavano legna, facevano provviste, riempivano le cantine come facevano gli animali che si preparavano ad andare in letargo. Solo Tiraboschi padre era rimasto indietro. Il vino gli aveva fatto perdere la cognizione del tempo e aveva passato le sue giornate a passeggiare nei boschi con sua figlia per cercare di capire la causa di quel male che l'affliggeva. Più ci parlava e più si convinceva che non c'era niente di strano in lei, se non per quel suo parlare da sola nel vuoto, che la bambina faceva in modo così naturale da sembrare davvero che parlasse con qualcuno. Quelle lunghe passeggiate rinsaldarono il rapporto tra padre e figlia, al punto che Luna parlava sempre meno col suo amico immaginario e sempre più con suo padre, come se stesse guarendo. Questo isolarsi dei due non fece che aumentare le chiacchiere del paese. Toccato il padre, toccata la figlia. Una famiglia mat. Una famiglia di matti. Le solite cattiverie che si dicono sottovoce durante la messa della domenica mattina. Quando il primo temporale venne a ricordare che l'inverno era alle porte, Tiraboschi padre fu costretto ad uscire per raccogliere la legna. Mentre camminava per le vie del paese con l'ascia appoggiata sulla spalla, l'uomo sentiva su di sé gli sguardi di tutti gli abitanti che, sprangate porte e finestre, si erano barricati in casa come se dovesse arrivare il diluvio universale. Tutti sapevano che il primo temporale della stagione era il più violento. Dopo la quiete dell'estate, la natura voleva ricordare a tutti la sua forza. Luna aveva tanto insistito per andare col padre, ma non quella volta. Era troppo pericoloso. Luna, con il naso attaccato alla finestra, guardava la pioggia che sbatteva sul vetro, come se volesse entrare. La mamma aveva messo il paletto alla porta per essere sicura che la bambina non potesse uscire. Testarda com'era, sapeva che non sarebbe bastato rimprovero a fermarla. Intanto Tiraboschi padre si faceva largo con difficoltà tra i rami degli alberi, che mossi dal vento lo frustavano violentemente. mentre l'una, come una tigre in gabbia, andava avanti e indietro davanti alla porta, sotto lo sguardo vigile della madre, che seduta con le mani giunte pregava che finisse quel tempo infame. Tiraboschi avanzava nel bosco, cadeva e si rialzava continuamente. Le scudisciate dei rami gli segnavano il corpo, che si era tutto ripiegato intorno all'ascia. Poi arrivò l'apoteosi. Come per punire l'insolenza di quel piccolo uomo che la stava sfidando, la natura scaricò un fulmine così potente che lo spostamento d'aria fece andare in frantumi tutti i vetri delle case. La porta della casa di Luna esplose, come se qualcuno ci avesse tirato una bomba. Luna fu scaraventata sul pavimento. La madre, terrorizzata, si nascose sotto il tavolo, cercando di tirare a sé la bambina, che invece cominciò a parlare con la tempesta. La madre non capiva cosa dicesse. Il rumore del vento era così forte da sovrastare tutto. Luna, come se avesse la forza di un toro, si alzò, mentre tutte le cose le giravano intorno. Piatti, sedie, il gatto. Lei stava su, dritta in piedi, al centro del vortice. Poi piegò il corpo in avanti quasi a voler sfidare quella forza spaventosa e fece un passo verso la porta. Con il braccio proteso, come se qualcuno la stesse tirando, la bambina avanzava verso l'uscita. La madre cercò di fermarla, ma non riuscì nemmeno a mettersi in piedi. Le lunghe trecce volavano intorno alla testa di Luna sfiorandole il viso. Sembravano farle da scudo a tutto quello che le si scatenava intorno. Sempre con il braccio teso in avanti, la bambina attraversa il paese. Quelli che hanno il coraggio di mettere il naso fuori la vedono passare. Sembra tirata da una forza sovrumana che la fa avanzare nella furia degli elementi. Qualcuno la chiama, ma le voci risuonano come echi lontani, coperti dal frastuono di tutto quello che si sfascia. Luna entra nel bosco ed è sottoposta allo stesso supplizio del padre. I rami la frustano in faccia, sulle gambe, su tutto il corpo, lasciandole dei segni rossi di sangue.
«Papà! Papà!»
urla disperata la bambina. Con una mano si protegge il volto, mentre l'altro braccio la guida nel buio della foresta. Anche la natura finalmente ha un po' di pietà. Perché così come era cominciato, il temporale improvvisamente finisce. Resta solo una leggera pioggerellina che bagna tutte le cose, che si erano bruscamente fermate. Gli alberi erano tutti sconquassati e il bosco aveva perso la sua naturale geometria. Sembrava un campo di battaglia, pieno di buche e trincee lasciate dalle radici strappate. La calma irreale che regnava nel paese di Zerba fu interrotta da un fischio. Alcune teste cominciarono ad affacciarsi dalle porte sgangherate. Gli abitanti cominciarono a riversarsi per le vie del paese. Si toccavano per sentire se erano ancora tutti interi e si salutavano come se non si vedessero da un sacco di tempo. Presa coscienza del fatto d'essere sopravvissuti, attaccarono a parlare di Tiraboschi e di sua figlia e di che brutta fine potessero aver fatto. Mossi più dalla curiosità che dalla carità cristiana, alcuni uomini partirono alla loro ricerca, anche se sapevano che avrebbero trovato solo due corpi da seppellire. Nessuno poteva sopravvivere a quel finimondo, dicevano, mentre si incamminavano verso il bosco. Il papà dei gemelli Bovi, che aveva l'occhio fino, notò un filo di fumo che saliva a nord-est e che si mimetizzava tra la pioggerellina e il cielo plumbeo. Poteva essere un albero colpito da un fulmine che bruciava, ma poteva essere anche un segnale. Così decisero di andare in quella direzione. Più gli uomini si avvicinavano e più il fumo aumentava, rendendo sempre più chiara la direzione da seguire. Gli alberi abbattuti dalla furia del vento erano sempre di più e non si poteva più aggirarli. Allora cominciarono a scavalcarli, tronchi alti come case, accatastati uno sopra l'altro. Improvvisamente, tra l'ansimare degli uomini, una voce.
«Papà! Papà!»
Gli uomini presero a saltare sui tronchi come stambecchi e in un attimo furono in cima alla catasta. Si trovarono davanti a una spianata. Tutti gli alberi erano stati sradicati. Solo una grande quercia, spaccata in due da un fulmine, era rimasta, che stava ancora bruciando, in mezzo ad una specie di cratere. Sopraffatti da quell'immagine apocalittica, gli uomini rimasero immobili. Furono le urla di Luna ad attirare di nuovo la loro attenzione. La piccola reggeva sulle gambe la testa del padre, che aveva metà del corpo incastrato sotto la quercia che bruciava, con il fuoco che ardeva e si avvicinava sempre di più. Gli uomini saltarono giù dai tronchi e, senza dirsi una parola, iniziarono a spingere la gigantesca quercia, che però non si spostava di un millimetro. Luna l'implorava di spingere più forte, ma la quercia non ne voleva sapere di spostarsi. Poi Luna, disperata, cominciò a parlare al vento, al fuoco, al nulla. Si alzò in piedi e andò verso gli uomini, che nel frattempo avevano smesso di spingere. Il fuoco aveva fatto diventare il legno così caldo che non si poteva toccare. Luna passò in mezzo a loro. Qualcuno cercò di fermarla, ma fu inutile. Allora andarono da Tiraboschi per cercare di tirarlo fuori, ma non riuscivano a toglierlo da quella trappola che da lì a poco lo avrebbe ucciso. Il fuoco continuava a guadagnare centimetri e Tiraboschi si agitava come se fosse posseduto. E anche lui urlava al vento, al fuoco, al nulla. Gli uomini, sfiniti e vinti, si allontanarono per non restare bruciati anche loro. Non fecero in tempo a mettersi in piedi che un frastuono incredibile li fece voltare. La quercia si stava muovendo. Quel gigantesco tronco avvolto dalle fiamme si stava alzando. Il padre dei bovi ebbe la prontezza di afferrare il tiraboschi per le braccia e di tirarlo fuori, salvandogli la vita. Quello che videro non è dato saperlo, almeno non in maniera precisa. Al loro ritorno in paese, dopo giorni e giorni in cui non parlarono con nessuno di questa storia, uno di loro, Brillo, all'osteria qualcosa si fece scappare. Ma era un racconto sconclusionato, da ubriachi. Una sera in particolare ci fu una mezza lite tra due di quelli che avevano partecipato alla spedizione che salvò il tiraboschi. Uno sosteneva che era stata la bambina ad aver sollevato la quercia. Un altro invece che la pianta si era alzata da sola, mentre la bambina le parlava. Quel fatto aveva profondamente scosso tutto il paese, tanto che da quel giorno, quando è in arrivo un grosso temporale, tutti gli abitanti di Zerba usano mettere fuori dalla porta una grossa fetta di torta di mele.